Kiss Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Allora, intanto, buonasera a tutti, grazie per essere con noi, grazie per essere qui a quella che io in onda l'altro giorno ho chiamato presuntuosamente una manifestazione viva il lupo, pro lupo, che cavolo, perché lo sapete, tre giorni fa in Europa si è deciso di abbassare la protezione del lupo da rigorosamente protetto a protetto. Ma io questa presentazione l'avevo organizzata prima, perché comunque, come sapete, considero l'armadillo ha molto a cuore quello che è il selvatico, quello che è il mondo della natura con cui conviviamo con un po' troppi problemi, forse, e forse ce li creiamo noi i problemi. Mi sembrava interessante avere con noi due splendidi ospiti, fatemi dire così, perché abbiamo qui Riccardo Rao, che è professore di storia medievale all'Università di Bergamo ed è autore di un libro che è uscito due o tre anni fa. 2018 addirittura, vabbè, va bene, nuova edizione, che si chiama Il tempo dei lupi, storie e luoghi di un animale favoloso. Quindi mi piaceva molto, insomma, partire un po' cercando di capire che tipo di relazione noi abbiamo con un animale che da una parte fa paura e dall'altra parte, insomma, se pensiamo solo a Romolo e Remo, allattate dalla lupa, no? Che diamine. E poi dall'altra parte però l'idea è stata quella di invitare Vincenzo Perin, che è qui alla mia destra, anche lui è autore di un libro come L'acqua e il lupo sulle montagne del lago di Como, perché mi piaceva pensare di affondare dalla storia antica, che è sempre fondamentale per capire, secondo me, il presente, al concreto di quello che sta accadendo qui vicino a noi, no? Con tutto quello che sono anche le parti conflittuali possibili. E allora intanto ringrazio appunto i miei ospiti e parto subito da Riccardo Rao, perché insomma un ragionamento come quello del tempo dei lupi e un sottotitolo così importante come storia e luoghi di un animale favoloso, intanto la domanda scema è: come animale favoloso? Ci dice Vincenzo che c'è, come? Allora?
C'è un lupo reale, ma poi c'è anche un lupo favoloso, che è un lupo che sta nelle fiabe, che sta nel nostro immaginario e che ci portiamo avanti da sempre, almeno noi dell'emisfero nord, nel senso che in tutto l'emisfero boreale il lupo, diciamo, è diffuso, c'è sempre stato, poi adesso si è estinto da qualche parte, però ha una presenza che fin dalla preistoria ha iniziato a popolare il nostro immaginario e l'ha condizionato fortemente. A me viene da dire che forse il nostro rapporto con i lupi deriva, anzi se togliamo pure il forse, deriva senz'altro da molte delle cose che sono successe proprio nell'immaginario dei lupi, nel nostro immaginario dei lupi nei tempi passati.
Ecco, c'è nel tuo libro esce potente, insomma, questo conflitto che a un certo punto gli umani hanno avuto con la natura, con il barricarsi nelle città rispetto a una natura maligna dal loro punto di vista. E chi è il protagonista principale della malignità della natura, tanto per dirne una?
Beh, diciamo così, diciamo che l'Europa ad un certo punto diventa cristiana. Questo è un passaggio importante, perché da lì in poi il rapporto degli europei e poi degli occidentali con i lupi diventa qualcosa di a sé stante, qualcosa che non ha dei riscontri nel resto del mondo. E non è tanto il Vangelo in sé, cioè chiariamo, il cristianesimo è una religione pastorale, c'è il pastore che guida il gregge dei fedeli, il lupo non può che fare la parte del cattivo. Però nei Vangeli passa in due o tre brani in maniera abbastanza discreta. Sono gli intellettuali del Medioevo che iniziano, e questo è un fenomeno che per me è molto affascinante, proprio a diffondere la paura del lupo, quindi nei loro testi prendono questa che dovrebbe essere un'allegoria, quindi il lupo che è l'allegoria del peccato oppure della minaccia per il cristiano, iniziano a prenderlo come, a prenderla come una cosa letterale, quindi iniziano a diffondere la paura dei lupi che mangiano gli uomini. Ci sono dei narratori appunto medievali come Salim Bene de Adam, che è un frate francescano che vive a Parma nel 200, che raccontano delle cose incredibili di lupi che assediano le città, scavano i tunnel sottoterra, entrano nelle case e mangiano e soffocano i bambini. È chiaro che sono cose a cui non possiamo credere, ma questi uomini, soprattutto uomini, devo dire, e qualche donna, ma soprattutto uomini, che vivono nel Medioevo, che hanno una formazione cristiana, che a loro volta hanno letto in questi testi passati che il lupo corrisponde o al diavolo, agli eretici, hanno effettivamente paura del lupo. E questa è una delle cose, insomma, che ho capito scrivendo questo libro, che poi alla fine quella che la nostra cultura condiziona in maniera fortissima il modo in cui guardiamo alla realtà. Quindi questi uomini avevano una paura indemoniata del lupo e vedono lupi assassini da tutte le parti, anche se lupi assassini non c'erano.
Non risultano agli atti. Vincenzo Perin, ecco, tu che invece come guardaparco e come biologo, come, insomma, come naturalista, come uomo che vive sul territorio concretamente, al di là di molti noi cittadini, ecco, questa paura del lupo la riscontri nella realtà oppure anche qui stiamo drammatizzando?
Il lupo in montagna, dove vado a cercarlo, io l'ho visto 3 volte. E in quelle 3 volte, una volta l'ho visto 2 secondi, perché me l'aveva segnalata la presenza del mio cane, era nascosto in un bosco di ginepro. È fuggito non appena il cane gli ha voltato le spalle. La seconda volta mi è capitato durante un censimento notturno fatto con la macchina, con il faro per illuminare i prati, e lì c'era un lupo che camminava, non appena è stato illuminato dal faro è fuggito. E la terza volta ho visto un tentativo di predazione, quindi un inseguimento da parte di 2 lupi su 2 cervi, ma è durato pochi secondi. Ora, ho raccolto più di 500 video di lupi con il fototrappolaggio e mi è capitato anche di andare a togliere la scheda dalla fototrappola con le macchinette che riprendono e registrano anche di notte il passaggio di animali. Dicevo, ho tolto la scheda e mi sono accorto che soltanto 2 minuti prima era passato il lupo, ma nella direzione esattamente opposta alla mia, perché probabilmente aveva sentito
i miei
passi. E ti aveva
fatto anche Maramao già che c'era.
E se n'era andato. Quindi direi che, pur essendo un grande predatore, non bisogna avere paura del lupo, anche se il rischio zero non esiste. Ma questo non esiste con nessun tipo di animale, che va dalla zecca, da qualsiasi minuscolo insetto, ai mammiferi, ai pesci, a qualunque animale. Il rischio zero non esiste, come non esiste il rischio zero quando io scendo adesso magari da questa pedana, inciampo, cado e mi rompo un braccio.
Vabbè, speriamo di no, perché sarebbe veramente disdicevole. Riccardo Rao, ma insomma, tu hai fatto appunto un percorso da medievalista, cercando, insomma, attraversando varie fasi, e peraltro vi assicuro è un libro bellissimo questo, Il tempo dei lupi, pieno di storie anche molto poco conosciute. E mi piaceva fare un piccolo affondo su, guarda un po', su Francesco e l'Umbria, perché a proposito di cristianesimo, ne parlavi prima, no? Noi abbiamo una figura un po' in controtendenza rispetto al lupo indomabile nemico degli umani. E come si spiega questa cosa?
Beh, diciamo così, che intanto si spiega con il fatto che effettivamente Francesco è un santo straordinario che ha una capacità di costruire una relazione speciale con gli animali, non solo con i lupi, insomma, sapete, le prediche agli uccelli, il cantico alle creature, però il miracolo più famoso di Francesco d'Assisi è quello del lupo di Gubbio, quindi di questo lupo che devasta le campagne di Gubbio, devasta soprattutto diciamo, gli abitanti di Gubbio, che ad un certo punto ci dice... Questo racconto è un racconto successivo alla vita di Francesco d'Assisi, quindi dovete immaginare che è in buona misura leggendario. Però appunto ci dice questo racconto che gli abitanti di Gubbio non uscivano più dalla città, tanto avevano paura del lupo. Arriva Francesco d'Assisi e dice, ma io non ho fatto niente al lupo, non ci sono problemi. Quindi va nel bosco dove si sa che vive il lupo e gli dice... Una cosa che è molto interessante, pensavo che così anche rispetto al tema della festa di Radio Popolare evoca qualcosa, cioè gli dice, ma tu non ti stai comportando come un lupo normale, ti stai comportando come un pessimo assassino, insomma, no? E quindi a quel punto impone al lupo di Gubbio di rappacificarsi con la città e gli fa giurare di non fare più del male agli abitanti di Gubbio. E non pago, gli fa ripetere il giuramento nella piazza della città davanti a tutti gli abitanti di Gubbio. Quindi intanto, cosa c'è di... Ci sono delle cose che non sono così particolari di questo miracolo, cioè in Umbria tutti i santi dell'Umbria, dell'Italia centrale, avevano nel loro pedigree, potremmo dire, nel loro curriculum, il fatto di avere addomesticato un lupo in genere proprio, alle volte un orso, se no un lupo, insomma, diciamo che è quasi uno stereotipo nelle vite di questi santi. Però c'è qualcosa effettivamente di eccezionale nella storia di San Francesco, cioè il fatto che il lupo innanzitutto viene proprio umanizzato, questa secondo me è una cosa interessante, no? Perché il lupo diventa fin da subito, ma soprattutto nel Medioevo, una metafora anche proprio degli umani, dei nostri comportamenti che vengono giudicati dalla società meno accettabili, ecco, insomma. E poi appunto è una storia che però finisce in una maniera molto particolare, cioè il lupo diventa protagonista e diventa amico degli abitanti di Gubbio, tanto che da lì in poi gli abitanti di Gubbio vivono in pace con il lupo, gli danno persino da mangiare, cosa che non bisogna fare.
Cosa non bisogna fare mai, dare selvatici, che ci faccio tutti i giorni a cercare di spiegarlo. Senti, ma Vincenzo Perina, allora a Gubbio c'è come questo pentimento del lupo, questo addomesticamento del lupo e va bene, ma nel Comasco come sta il rapporto dei comaschi con il lupo? Cioè, tu ne hai visti tre per sbaglio, sì. Diciamocelo pure, ma c'è molta preoccupazione.
Il rapporto con il lupo è sempre stato complesso, come racconta il professor Riccardo Rao. Oggi forse si sta tornando un po' a quell'epoca, mi viene da dire, perché non solo sono passate forse poche ore, ho letto un articolo dove si parlava di un avvistamento di lupi che sono passati vicino delle cascine in montagna e l'articolista scriveva ma non sono entrati. Credo che un lupo non abbia nessuna intenzione di entrare in una cascina, non avrebbe motivo, e questo è però un elemento molto emblematico, no? Di quanto venga raccontato male il lupo. Il lupo è un animale... È selvatico sicuramente, che non ha nessuna intenzione di voler avere a che fare con noi, a meno che noi non vogliamo avere a che fare con lui. È proprio quello che dicevate prima, l'abituazione, cioè lasciare consapevolmente o inconsapevolmente a disposizione del cibo può creare un rapporto problematico con un animale di quel tipo, perché non è un cagnolino. Il lupo, quando morsica, riesce a fare una pressione, esercita una pressione di circa 100-120 kg per centimetro quadrato della sua bocca, e la sua bocca è diversi centimetri quadrati, quindi può staccare tranquillamente un braccio a una persona con un solo morso. Non si scherza con il lupo, ma il lupo non ha nessuna intenzione di avere a che fare con noi. Questo deve essere ben chiaro. È chiaro che però poi, se noi lasciamo a disposizione del cibo anche vivente, mi viene da dire qualche pecora, qualche capra incustodita o lasciata andare da noi, non ci sono dei grandi allevatori, nel senso sono tutti degli hobbisti, mi viene da dire, cioè tutte quelle persone che magari lavorano in Svizzera, io abito proprio a confine con la Svizzera, e ci sono tante persone che lavorano in Svizzera, quindi fanno i frontalieri, hanno ancora la tradizione di avere le 4-5 capre e di lasciarle andare a gennaio in montagna per poi riprenderle magari a metà anno o verso la fine dell'anno. Ecco, questa cosa qui da quando torna il lupo non si può più fare, ma mi viene da dire che è abbastanza banale come risposta. Se è vero che la facevamo in passato, non la si faceva quando c'era il lupo, perché i nostri avi, è vero che l'hanno sterminato, ma è anche vero che si proteggevano dal lupo in qualche modo, certo anche con il fucile. Noi dobbiamo tornare ad avere consapevolezza che il lupo è come l'acqua, è il titolo del mio libro, c'è un elemento naturale che c'è, esiste, e l'acqua è una fonte di vita, così come il lupo è una fonte di vita, non è una fonte di morte. Certo, uccide per sopravvivere, per mangiare, ma quando regola le popolazioni di ungulati che sono diventate molto numerose, riesce a riportare un equilibrio ecosistemico, perché riduce l'impatto, ad esempio, che provocano sugli strati erbacei questi ungulati selvatici o sugli strati arbustivi, boschivi. E se non c'è l'erba spariscono le farfalle, se spariscono le farfalle non ci sono più gli uccelli che si mangiano le farfalle. Ecco, il lupo non è tanto quell'animale che riduce le popolazioni di ungulati perché se le mangia, ma perché le sposta, perché le muove, perché la sua presenza crea questo paesaggio della paura che fa sì che gli ungulati non siano più così tranquilli e in qualche modo non sostino più sugli stessi ambienti naturali, quindi non creino più quel forte impatto, e a quel punto ricresce l'erba, ritorna la farfalla e l'uccellino che si mangia la farfalla, e tutto torna come deve essere.
Riccardo Rao, come ci piace. Riccardo Rao, sempre tornando insomma anche a questo nostro contraddittorio rapporto col lupo e scorrendo così l'indice del tuo libro, mi cade l'occhio e il cuore, perché io poi sono una grande appassionata anche di letteratura gotica, mettiamola così, sulla questione del licantropo, nel senso che insomma in fin dei conti questo lupo nemico che però diventi di cui tu diventi parte, insomma è interessante che menti contorte ci sono dietro le storie dei licantropi.
Innanzitutto, ancora una volta, è una storia che non ha confini. Nativi americani hanno il mito dei licantropi, in tutto l'emisfero nord ancora una volta c'è il mito dei licantropi, che è un mito di, potremmo dire, di passaggio, di transizione. Dal punto di vista simbolico, il lupo è quasi sempre associato alla trasformazione della vita, al diventare adulti, all'entrare nell'età riproduttiva o al passaggio verso la morte. E quindi il licantropo rappresenta questo, la trasformazione, no? Quindi l'uomo che ha dentro di sé anche un'anima ferina che viene fuori, l'uomo che entra nell'età adulta dove deve controllare o confrontarsi con le sue passioni. Quindi questo è il racconto in qualche modo che riguarda il mondo, le popolazioni indoeuropee, e poi c'è ancora una volta invece il nostro immaginario degli uomini lupo, dei lupi mannari, che è un immaginario fortemente condizionato dai secoli passati e che è una storia che ha a vedere molto con la stregoneria, cioè quando alla fine del Medioevo, all'inizio dell'età moderna, si diffonde la stregoneria, ci sono proprio dei manuali, il più famoso è il Malus Maleficarum, dei manuali che servono agli inquisitori per cercare le streghe, fare sempre quelle domande le stesse, con delle confessioni che poi vengono spesso estorte con la tortura, e ad un certo punto tra queste domande c'è anche quella, se queste streghe o questi stregoni, una percentuale non irrilevante, diciamo, degli accusati di stregoneria è costituita da uomini, abbiano la capacità di trasformarsi in lupi. E quindi, insomma, da quel momento in poi la licantropia è associata a un fenomeno che è percepito come terrificante dalle società tardomedievali e dell'età moderna.
E Vincenzo Perin, tu nel tuo libro, oltre a farci un resoconto, insomma, delle tue osservazioni della presenza di una decina d'anni, dico bene, il lasso di tempo è di 10 anni, del lupo nel Comasco, a un certo punto cerchi un po' di scavare su quella che è la, come dire, la tradizione orale dei comaschi in relazione al lupo e insomma al selvatico. E lì c'è la licantropia, c'è in qualche modo, oppure noi comaschi sono più tranquilli? Non so se ci sono comaschi presenti, senza offesa.
Sì, per i comaschi. Qualcuno c'è, perché l'ho incontrato prima. Non ho approfondito così tanto il tema, perché a me interessava parlare più del lupo in carne ed ossa. Il lupo a me interessava capire cosa stava accadendo nelle valli comasche. Non tanto dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista del ritorno di un animale che era stato dimenticato. Sono bastate poche generazioni per dimenticarsi del lupo, ma il lupo c'è sempre stato. Quando sento dire, ma adesso arriva anche il lupo, ma il lupo c'è sempre stato, basta, c'è un capitolo che ho dedicato appunto alla raccolta di dati di lupi che c'erano fino alla fine dell'Ottocento, anche in provincia di Como, anche a Bellagio c'erano i lupi, anzi se ne uccidevano diversi, e questo perché si sa, perché venivano date delle taglie, c'erano dei premi in denaro per chi portava la coda del lupo, la testa del lupo, la zampa del lupo e quant'altro, insomma, al prefetto piuttosto che al comune. Perché il lupo già, appunto, come diceva il professor Rao, era quell'animale indemoniato e maligno. Dicevo, io mi sono dedicato però ai lupi quelli in carne ed ossa. E ci sono tantissime informazioni che ho raccolto. Poi una parte del mio libro parla anche, diventa quasi un manuale, no? È un saggio, ma diventa quasi un manuale perché spiega come si fa il monitoraggio, attraverso quali elementi si riesce a capire se c'è o se non c'è un lupo in un ambiente naturale, e come fare poi a riconoscere una predazione eseguita, effettuata da un lupo o da un gruppo di lupi. E non dico branco, non so se avete fatto caso, non ho mai parlato di branco, perché i lupi, adesso forse vi sconvolgerò, non vivono in branco. I lupi vivono in gruppi familiari, e questo è un altro degli elementi che ci mette in difficoltà, perché sono in qualche modo molto simili a noi. Non sto antropomorfizzando il lupo, attenzione, sto dicendo che ci sono delle analogie. I lupi vivono in gruppi familiari dove al comando di questo gruppo familiare c'è la mamma e c'è il papà, e ci sono i figli poi che nascono se la coppia appunto funziona. I figli nascono una volta all'anno e poi stanno insieme nella famiglia e si occupano di mandare avanti questa famiglia attraverso che cosa? Attraverso la caccia, attraverso il nutrimento, attraverso la difesa del territorio, come facciamo noi, no? Mettiamo i muri al nostro giardino, le porte con la serratura e gli diamo la doppia mandata. Beh, lo fanno anche loro. Se entra qualche lupo che non è del loro gruppo familiare nel territorio, può essere anche ucciso. E poi ci sono tante cose che si possono dire, ma non voglio portare via tempo.
Stiamo insomma raccontando di qua e di là. Ad esempio, a un certo punto tu parli del lupo a Milano. Niente popò di meno che a Milano. Stiamo parlando del Medioevo, ragazzi, state tranquilli, tutto sotto controllo. Però vi ricordo che poco tempo fa nel Naviglio è stato salvato una lupa. Peraltro un mio collega a Radio Popolare diceva no, ma sarà un ibrido. Era una lupa bella e buona, ho dovuto insistere con tanto di dati reali. Vabbè, ma ecco, questo precede. È la seconda volta, vero?
Sì, i lupi si adattano, insomma, si adattano a qualsiasi territorio, sono attestati anche a Milano, sono attestati proprio avvistamenti già dalla fine del Medioevo abbastanza frequenti, e poi c'è un caso appunto eccezionale che avviene alla fine del Settecento, diciamo eccezionale per la storia di Milano, ma non così eccezionale in Europa. Cioè, sono questi casi che nella stampa dell'epoca, qui la stampa inizia a giocare un ruolo, siamo nel Settecento, ci sono in Francia per esempio ci sono le gazette, che sono appunto i giornali dell'epoca, ma anche l'Italia la sua stampa. Ecco, si inizia a parlare di queste bestie assassine. Bestie assassine, di cosa stiamo parlando? Allora, intanto una piccola premessa che io penso che sia importante riguarda l'ambiente, soprattutto della fine del Medioevo, ancora di più dell'età moderna, quindi del quel periodo che va dal 5, ma potremmo dire sino alla Seconda Guerra Mondiale, che era un ambiente dove c'erano pochissimi animali selvatici, un po' perché ci si era mangiati quasi tutto, i cinghiali erano quasi estinti, sembra stranissimo dirlo adesso.
Guarda, adesso davvero.
Però insomma, quindi in questo territorio dove i lupi hanno poco da mangiare di selvatico, cercano, dove si indirizzano sempre di più verso gli animali domestici, cioè gli animali d'allevamento. E quindi avvengono in diverse parti d'Europa avvistamenti di lupi che poi aggrediscono appunto gli animali, ma talvolta anche le persone, spesso i pastori che sono messi, pastorelli, immaginatevi ragazzi, ragazzini, alle volte addirittura di 7, 8, 9 anni che sono messi a guardia delle greggi.
Che peraltro, come sottolinei nel tuo libro, guarda caso, sono molto spesso coperti proprio da pelle di pecora, agnello, no?
Nei racconti appunto dei pastori abruzzesi del Settecento era esattamente così, ci sono questi pastorelli di 9-10 anni con la loro bella pellicciotta di agnello, insomma, che talvolta, in questo periodo però, cioè in questo periodo in cui si è rotto un equilibrio ambientale, che è molto diverso da quello che paradossalmente viviamo adesso, dove gli ungulati sono tornati in numero importante, in questo periodo ci sono anche episodi di questo tipo. E così, ad un certo punto, questo lupo che sbuca fuori dai boschi del Ticino arriva quasi alla periferia di Milano, dove aggredisce effettivamente un ragazzino che è posto a guardia di una mandria di vacche, e probabilmente si perde in qualche modo, inizia anche naturalmente la caccia a questo lupo, iniziano gli articoli di giornale, potremmo dire, su questo lupo, iniziano anche i racconti delle persone. Questa è un'altra delle cose che ho trovato estremamente affascinante. C'è una persona che ad un certo punto descrive questa fantomatica bestia di Milano come un animale fantomatico con le corna e un pelo del tutto rosso e il muso quasi di un maiale, per dire che la fantasia parte. E c'è un'altra persona che dice una cosa estremamente interessante. Lui è sicuro di avere visto questa bestia entrare nel bosco e poi uscire sotto forma di una ragazzina. Quindi di nuovo quei miti della stregoneria di cui parlavamo prima, che tornano, che condizionano il nostro immaginario e che forse da qualche parte ancora riposano da qualche parte della nostra mente.
E questo forse serve a spiegare anche perché, ad esempio, proprio Vincenzo Perin diceva: avete fatto caso, io non parlo di branco, lui parla di predazione. Ecco, ma se voi leggete, fate attenzione al linguaggio usato quasi sempre dalla stampa, in realtà si parla di branchi di lupi più o meno famelici, si parla di sbranati gli animali. Ecco, nel linguaggio è come se si cercasse ancora una volta di ricostruire questa mostruosità del lupo. Ecco, ma Vincenzo Perinna, la situazione è che se c'è qualcuno di mostruoso, forse dovremmo prendere uno specchio e guardarci un po' negli occhi, perché prima di, al di là di quello che accade tra noi umani, no, ovviamente lo do per scontato, ma io mi riferisco a questa nostra costante guerra contro l'altro da noi e contro l'altro da noi più natura che c'è. E allora, Vincenzo, tu dicevi che il problema del bracconaggio c'è e potente.
Sì, purtroppo
il bracconaggio... Stiamo parlando di adesso, non del Medioevo in questo caso.
Purtroppo il bracconaggio è una di quelle attività difficili da far diventare concrete, perché è qualcosa di molto... molto labile, è qualcosa che succede di notte, in piena notte, nei boschi magari, qualcosa che non si sa, ma c'è. Forse non è un caso che le Alpi e le prealpi comasche, io di quelle parlo perché quelle vivo, le altre valli sì, conosco perché leggo, ma quelle sono quelle che vivo durante tutti i giorni, sia per lavoro che per passione. Beh, in quelle valli ci sono soltanto due gruppi familiari, in tutte le valli tra il confine italo-svizzero della provincia di Como, ma possibile che siano così pochi, perché la regione Lombardia è una delle regioni, o forse la regione con la più bassa densità di lupi di tutta Italia? Perché in Svizzera noi siamo al confine, vi dicevo prima, quindi abbiamo dei lupi che vengono chiamati transfrontalieri.
Cioè come noi, come gli umani. Cioè.
Perché vivono magari a cavallo appunto delle due nazioni. Magari si riproducono in Italia e però, proprio perché sono al confine, i lupi non conoscono i confini geopolitici. I lupi si muovono e quindi si spostano, essendo dei grandi camminatori, si spostano anche in un altro continente, in un'altra nazione. Perché dove c'è una regolazione proattiva come quella che si fa in Svizzera, nel Canton Ticino, nel Canton Gricioni, in tutta la Svizzera hanno prelevato ufficialmente 92 lupi quest'anno, soltanto nel Canton Gricioni 48 lupi ufficialmente, perché da noi che siamo lì a 3, 5, 7 metri dal confine non ci sono lupi, o ce ne sono molto pochi, nonostante si faccia continuamente monitoraggio, risultano soltanto due gruppi familiari riproduttivi. Poi sì, certo, ci sono quei lupi che poi arrivano anche a Milano, che sono quei lupi che si sganciano da quella famiglia di cui dicevamo prima, cioè quando diventano grandi possono fare due scelte, o rimanere in famiglia, quindi aiutare, diventare degli helper, viene detto, no? L'aiutante, cioè coloro che si occupano dei fratellini della generazione successiva, oppure andarsene e cercare di costruire una nuova famiglia, e quell'andarsene li porta magari appunto a finire dentro il Naviglio a Milano. Quei lupi lì non sono lupi, guardate che quei lupi che si vedono passare, che vengono ripresi con i cellulari, la maggior parte delle volte non sono lupi residenti, sono dei lupi che stanno cercando un territorio. Ma siccome in Italia abbiamo un'urbanizzazione elevatissima, in Lombardia lo sapete meglio di me quanto può essere, infrastrutture ovunque, strade, ferrovie, ponti, canali, autostrade, ecco, questi lupi in qualche modo non hanno dei corridoi ecologici, faunistici, e si infilano malgrado loro nei paesi o nelle città, non lo vorrebbero fare, perché li vedete spesso quando si vedono queste immagini, sono lupi che hanno la coda fra le zampe e che cercano di fuggire ma non sanno bene dove andare, e così poi vanno a finire a essere investiti la maggior parte delle volte. Quei lupi sono lupi che stanno cercando un territorio, non crediate che sono lupi che vivono lì sotto magari il vostro condominio.
Peraltro io vorrei ricordare che il lupo in Italia alla soglia degli anni 70 era quasi praticamente estinto, diciamo, era arrivato proprio ai minimi termini, e grazie invece a una rigorosissima legge che ne proibì la caccia, stiamo parlando comunque di 50 anni, siamo arrivati a una popolazione censita, ed è stato un lavoro molto complesso, come vi potete immaginare, gestito da ISPRA, ma da centinaia di osservatori sul campo, associazioni e via di seguito. Si è arrivato a stimare un paio d'anni fa la presenza del lupo in Italia, in tutta Italia, intorno, diciamo, ai 3.000 lupi in totale, in tutta Italia. Vi rendete conto di la vastità del territorio? Ecco, ma come spesso io dico, insomma, siamo noi che abbiamo invaso il territorio del lupo, quindi le nostre strade dove muoiono investiti a decine, ahimè, cioè sono un problema che abbiamo creato noi al lupo. Adesso io sono un estremista, del resto noi armadilli siamo estremisti per definizione, mi dovete perdonare, però insomma voglio dire, questo problema, come dicevi tu, della invadenza umana rispetto alla natura, è qualcosa con cui si fanno i conti, no?
Sì, direi però che
ecco che arriva il moderato.
Sì, no, ma nel senso che non possiamo adesso tornare indietro.
No,
quindi
certo,
dobbiamo cercare di coesistere, e parlo di questa parola coesistenza perché la coesistenza è un dato di fatto. Noi non scegliamo di vivere con il lupo e il lupo non sceglie di vivere con noi, e che è qualcosa di diverso dalla convivenza, perché la convivenza è quando io e te ci mettiamo insieme, diciamo, andiamo a vivere assieme nell'appartamento di via Ippocrate. Invece la coesistenza è un dato di fatto. Noi sul pianeta ci siamo, ma ci sono anche i lupi, ci sono anche tutti gli altri animali, ci sono tutti i vegetali. Quindi dobbiamo cercare non tanto di pensare che noi invadiamo, ma dobbiamo cercare di tenerne conto di questa cosa. Non esistiamo solo noi, anche perché se esistessimo solo noi saremmo già morti.
Oh, io in tutti questi anni, ogni volta che parlo del lupo, dico: ma guarda, quella cavolo di accidente di Cappuccetto Rosso, quanti diavoli di guai ha combinato, ne parli anche tu. Allora, ma ti pare che nel Medioevo c'era Cappuccetto Rosso? Adesso, professor Rao.
Ebbene, c'era anche nel Medioevo.
Ma poi, appunto,
Cappuccetto Rosso è davvero una fiaba che è diffusa ovunque e continuamente riscritta. Cioè, anche adesso riscriviamo le storie di Cappuccetto Rosso, magari con il lupo buono e non più con il lupo cattivo. Lo si è fatto per tutto il Novecento, c'è la grande stagione, per esempio nel secolo delle grandi ideologie, in cui i nazisti diventano i lupi, amavano anche autorappresentarsi in quanto tali, oppure per esempio in Spagna nel contesto della guerra civile, Cappuccetto Rosso diventa, con il suo bel cappuccetto rosso, figlia di operai socialisti. Insomma, le favole si adattano ai tempi, le riscriviamo continuamente. Conosciamo naturalmente quasi tutti la versione dei fratelli Grimm, che in genere è quella che ci viene, certo, che ci viene raccontata. E però ci sono anche delle versioni più antiche. Una, pure abbastanza famosa, è quella di Perrault, quindi scritta alla fine del Seicento in Francia, ed è tanto una storia assolutamente cruda, la versione di Perrault. Ecco, alcuni psicologi hanno, giustamente potremmo dire, ritenuto che nella storia di Cappuccetto Rosso ci sia una forte componente legata alla sessualità. Per esempio, che il rosso del cappuccetto sia legato a una ragazzina che incontra per la prima volta il ciclo. E del resto, una cosa straordinaria di Cappuccetto Rosso è che è una storia tutta al femminile. Cioè, c'è la madre che dà la focaccina o il paniere dà a Cappuccetto Rosso, alla bambina, alla figlia, da portare alla nonna. Quindi c'è il ciclo della vita attivato dalle donne che in qualche modo si chiude. Il maschile dove sta? Sta nel lupo innanzitutto, cioè sta nella violenza, che è anche una violenza sessuale, attivata dal lupo. E questo nella versione di Perrault è assolutamente esplicito, anzi potete cercare, la trovate anche su internet, tradotta da Collodi, quindi dovreste immaginare un'intonazione toscana.
Cioè.
Ma appunto è assolutamente esplicito. Ad un certo punto, quando ci si ritrova a casa della nonna con il lupo che ha già mangiato la nonna, si è travestito da nonna, dice a Cappuccetto Rosso: ecco, vieni sotto le coperte a vedere come sono fatto, no? Cioè non lascia immaginare nulla, e questo del resto è legato a un'epoca in cui c'è una forte repressione, potremmo dire, dal punto di vista della moralità. E probabilmente alla fine del Seicento una ragazzina al limitare di un bosco con un cappuccetto rosso probabilmente si sarebbe trattato di una prostituta. Però c'è una versione ancora più antica che affonda le radici nel Medioevo. Questa storia appunto la racconta un maestro di scuola, un maestro di una scuola cattedrale, Gberto di Liegi. Non è proprio la storia che conosciamo noi, ma insomma c'è una bambina con un cappuccetto rosso, c'è un lupo che la rapisce, quindi diciamo, gli elementi ci sono tutti. Allora, questa bambina riceve il suo cappuccetto rosso il giorno del battesimo dal padrino, poi si perde, arriva al limitare del bosco e trova una lupa. E questa lupa ha appena avuto i cuccioli e quindi rapisce il cappuccetto rosso per portarla come preda ai suoi cuccioli. La porta ai lupacchiotti, ma i lupacchiotti provano a saltare addosso a Cappuccetto Rosso, chiamiamola così, ma non le fanno nulla, anzi si mettono a giocare con lei. E Cappuccetto Rosso dice: ecco, vedete, non potete farmi nulla, lupacchiotti, perché io ho il cappuccetto rosso che mi ha dato il mio padrino. Quindi la simbologia, un mondo chiaramente che è un mondo cristiano, in una fiaba che viene raccontata da un maestro di scuola cristiano per i suoi allievi, è che in qualche modo il cappuccetto rosso donato il giorno del battesimo protegge dal male ed è in qualche modo rientra nella simbologia che dicevamo prima. Ma la cosa bella in questo caso è che tutti vissero felici e contenti, sia i lupi sia gli umani.
Questa sarebbe la favola che ci piacerebbe di più, decisamente di più. Vincenzo Perin, stiamo insomma arrivando un po', insomma ci avviamo lentamente alla conclusione di questa nostra chiacchierata, però abbiamo ancora tempo per un po' di ragionamenti e insomma dicevamo che il lupo in Italia è arrivato appunto a contare 3.000 più o meno, insomma 3.000 esemplari. E nel Comasco si può dare una cifra?
Allora, forse una di quelle domande che non si deve fare. che quando si dice: ma quanti lupi, mi chiedono, o chiedono in genere a chi magari si occupa di lupi, ma quanti lupi ci sono? Beh, sì, è vero. Io ti posso rispondere in questo momento, nel senso che i lupi si contano in un certo periodo dell'anno, non si possono contare tutto l'anno. Perché? Perché ogni momento questa famiglia di cui stavamo dicendo si allarga come un elastico e si stringe come un elastico. Si allarga quando in questo periodo ci sono i parti, perché il lupo alle nostre latitudini partorisce proprio in questo nel mese di maggio, quindi adesso sono nati i primi cuccioli e quindi la famiglia diventa più numerosa, ma poi c'è la fase, quella che dicevo prima, di quei figli che quando sono un po' cresciuti decidono di andarsene, quindi andare in dispersione, cercare nuovi territori per fare altre famiglie. Quindi a quel punto quell'elastico che si era allargato è diventato di 12 lupi, diventa e torna a diventare quello che è il numero di solito corretto che si dice di un gruppo familiare di lupi in Italia. 4-5 elementi. Questi sono i numeri di una famiglia. E quindi rispondere adesso, io ti rispondo adesso, se mi dici adesso non lo so, perché i lupetti sono in tana,
certo.
E quindi non so quanti ne sono nati. Quando usciranno? Escono dopo 3 settimane, escono, sono piccolini, rispetto, provate a pensare al cane che è proprio il... l'antenato del cane è il lupo. Provate a pensare al cane. Il cane ha 2 possibilità di parto nell'anno, ma quando noi andiamo a comprare un cagnolino, quando ha 2 mesi, 3 mesi, anche più avanti, non prima, beh, i lupetti escono dalla tana che hanno 3 settimane, sono proprio piccolini.
Piccoli.
Quindi in quel momento, allora, le fototrappole che ho piazzato magari registreranno il numero dei cuccioli, anche se non è così semplice registrare il numero esatto dei cuccioli. Qualcosa di più, diciamo, concreto avviene magari a agosto-settembre, quando i cuccioli che sono cresciuti si aggregano ai genitori e agli altri fratelli dell'anno precedente, se la famiglia aveva già avuto figli negli anni precedenti, e si muovono per andare a marcare il territorio, guardare i confini, controllare, vigilare, mappare, oppure andare a caccia. Allora a quel punto le fototrappole riescono magari ad avere un risultato migliore, anche il monitoraggio che si fa attraverso gli indici di presenza, che sono le marcature, quindi le fatte, gli escrementi che si trovano e che poi vengono analizzati attraverso il DNA, in modo che così si riescano anche a definire e genotipizzare gli individui, quindi riconoscere individuo per individuo, soggetto per soggetto, gli animali che fanno parte di quel gruppo familiare. Oppure quando c'è la neve, noi siamo abbastanza fortunati, dico abbastanza perché negli ultimi anni nevica un po' meno, però nelle prealpi e nelle Alpi in montagna nevica, e quindi quando i lupi si spostano, e si spostano regolarmente per mappare il territorio, noi possiamo individuare e contare anche il numero dei lupi grazie alle piste, alle tracce che lasciano sulla neve.
Del resto, Vincenzo, quando dicevi non si sa, mi veniva in mente Frankenstein Junior e ululì ululà, effettivamente è un po' un problema riuscire a capire quanti sono perché si spostano. Io sono assolutamente, insomma, chi mi sa, chi segue anche la mia trasmissione, sono sempre molto avvinta dalla storia in generale, e in questo caso dalla storia che il professor Riccardo Rao ci racconta, che è quella appunto dal Medioevo, un periodo, no, quello che a me mi avevano insegnato a scuola, che erano il periodo buio. Quante sciocchezze, appunto, quante sciocchezze ci hanno insegnato. Insomma, il Medioevo è comunque un dei momenti dove la nostra cultura, parlo occidentale, ha, come dire, la sua radice di storia positiva e di preconcetti e di storie negative. Un bilancio dovesse fare lo stimato esimio professore di storia medievale all'Università di Bergamo, un bilancio su, insomma, questa figura fantastica che è il lupo, ne viene fuori più negativo o più positivo alla fine di tutto?
Vabbè, diciamo così. Appunto, intanto il Medioevo è lungo e soprattutto nella sua prima parte, in realtà, convive ancora con i miti delle popolazioni barbariche, quindi delle popolazioni che non erano ancora cristianizzate, che sono dei miti positivi. Ci sono delle storie meravigliose che racconta Paolo Diacono, il grande storico dei Longobardi, relativi ai lupi, visti in maniera assolutamente positiva. Qualche lupo positivo l'abbiamo visto con Francesco d'Assisi, ma non c'è dubbio che il Medioevo è stato quel momento in cui noi ci siamo costruiti l'immagine del lupo cattivo che ancora adesso ci portiamo un po' dietro. E una delle cose che appunto ho capito è che la cultura è molto pericolosa, perché quando tu ti fai l'idea che il lupo è cattivo, a quel punto cambia completamente anche la coesistenza, perché non c'è più nessun limite che non deve essere superato. E quindi l'altra cosa che avviene nel Medioevo è che addirittura per legge di Stato, Carlo Magno è il primo a farlo nella storia, il lupo viene perseguitato. Quindi Carlo Magno istituisce in ogni comitato del suo impero due lupari che hanno il compito di cacciare i lupi, e li cacciano davvero. Noi le prime stime demografiche che abbiamo dei lupi nel passato li abbiamo attraverso i lupi che vengono uccisi. Ad un certo punto c'è un vescovo molto zelante che ci tiene a farsi bello di fronte al suo sovrano, che scrive a Carlo Magno e dice: in un solo anno io ho ucciso 240 lupi. Allora pensate, cioè 240 lupi in un territorio limitato di una diocesi. Noi adesso diciamo 3.000 lupi in Italia, in un piccolo territorio 240 lupi uccisi. E questa storia che inizia con Carlo Magno va avanti attraverso quel sistema di cui si diceva prima, delle ricompense, quindi pagate alle volte dai sovrani oppure dalle amministrazioni locali. Io ad un certo punto avevo letto da qualche parte che ai tempi di Filippo il Bello, re di Francia all'inizio del 1300, erano stati uccisi circa 1.000 lupi. Mi sembrava una cifra spropositata, appunto. Io pensavo sempre: beh, abbiamo 3.000 lupi in Italia, ci sembrano tanti, ne uccidono 1.000 in un solo anno, non funzionano. E allora sono andato a prendere le fonti, li ho contati uno a uno, perché proprio si possono contare, e sono tra i 1.000 e i 1.500 lupi all'anno, per un po' di anni. Tanto questo ci dice anche che c'erano più lupi, certo, di adesso, e quindi che forse ancora una volta la nostra percezione del fatto che i lupi siano tantissimi non è così corretta. Però ci dice anche, appunto, di un rapporto che è partito da un modo di pensare l'altro, in questo caso l'animale, da un fattore culturale che però poi è diventato assolutamente reale, cioè si è trasformato in uccisioni di lupi.
Vincenzo Perin, sempre per tornare dalla storia alla realtà, Riccardo Rao parlava di convivenza. Ecco, ma è possibile la convivenza con il lupo? Che cosa concretamente si può fare per, come dire, rispettarsi reciprocamente?
Le strategie per convivere, anzi coesistere, come dicevamo prima, ci sono degli strumenti. È ovvio che, diciamo, i comparti zootecnici sono quelli più colpiti dalla presenza del lupo, che è vero, è assolutamente vero. Non sono così poi diciamo amplificate queste realtà, anche se in qualche caso effettivamente accade. Ad esempio, io parlo per quello che conosco io sempre, quindi io conosco i lupi della provincia di Como e il comparto zootecnico della provincia di Como, e vi ho detto già, le strategie esistono e bisogna metterle in campo. È chiaro che diciamo il rischio di impresa ce l'ha qualunque lavoro, e se prima non c'era questo rischio, comunque era un po' ridotto per quello che riguarda appunto il comparto zootecnico, perché il lupo non c'era, adesso qualche rischio di impresa in più c'è. Però guardate che il rischio di impresa c'è per chiunque vuole fare impresa, per qualsiasi categoria, e le difficoltà sul lavoro le abbiamo tutti i giorni abbiamo noi delle difficoltà per il lavoro, e ogni giorno ci aumenta questa difficoltà. Certo, vorremmo tutti farne a meno, però a volte non si può. Quindi le strategie di difesa dal lupo per la parte zootecnica sono i recinti elettrificati, i cani da guardiania, ce ne sono tante. Insomma, adesso poi si stanno studiando anche dei feromoni da applicare con dei collari al bestiame, in modo che questi feromoni lupini diciamo allontanino il lupo che vuole avvicinarsi perché sente la presenza di altri lupi. Insomma, le sperimentazioni si stanno facendo. Io credo che però bisogna fare tutti un passo indietro, no? Un pochino, un solo passo indietro, e considerare l'altro, ma l'altro inteso non solo come lupo, come una presenza, come qualcun altro diverso da noi, ma che è come noi. I lupi non sono uomini, i lupi sono animali selvatici, vivono nel loro ambiente, ma anche noi viviamo nel loro ambiente. E loro possono vivere nel nostro ambiente perché il lupo, guardate che è un animale estremamente flessibile ed è in grado di occupare qualsiasi ambiente. Vive dalle zone delle steppe artiche fino ai deserti, ovvio con sottospecie e specie diverse, ma tutti i lupi sono. Quindi il lupo è in grado, come gli esseri umani, di occupare tutto il pianeta, potenzialmente. Tanto che appunto Riccardo Rao ci ha detto che si uccidevano tanti lupi. Sì, è vero, ce n'erano tanti. Tanti, pochi, questa parola poi è sempre qualcosa di un po' aleatorio, che non si usa in, diciamo in scienze naturali. Però il lupo ha questa possibilità, questa capacità di essere molto plastico, molto flessibile e occupare qualsiasi tipo di ambiente. L'importante è che si verificano tre condizioni perché ci sia il lupo. Uno, la protezione, e in questo momento si è abbassata la protezione del lupo, vedremo come andrà. Ci vorranno un po' di anni per capire quale sarà la conseguenza di questa scelta. Due, le aree di rifugio. Ma aree di rifugio, guardate che possono essere anche potenzialmente dei campi di mais. E poi il cibo. Ma il cibo non manca in Italia. Io parlo per l'Italia perché mi occupo del Canis lupus italicus, il lupo italico. Il cibo non manca perché abbiamo delle densità altissime, elevate di cinghiale, lo sapete bene, di ungulati selvatici, muflone, capriolo, cervo in particolare nelle nostre zone prealpine e alpine. Ecco, tutto questo cibo fa sì che il lupo abbia una condizione ideale per poter essere presente. Queste sono le tre condizioni che servono al lupo per poter esserci. E ce n'è un'altra che vorrei dirvi, che nel menù del lupo ci sono un sacco di specie, ma se voi le fate passare, essere umano non c'è.
Allora, siamo veramente alle ultime battute. Io faccio l'ultima domanda a Riccardo Rao, che è un po' personale, ma adesso uno si domanda: ma che cosa gli è venuto in mente a uno studioso di Medioevo di fare com'è che nasce questa passione per il lupo?
Diciamo che ormai gli storici studiano sempre di più l'ambiente e in particolare gli animali. E io, diciamo, nel mio incontro con il lupo c'era da un lato un grande interesse proprio per l'animale reale, ma c'è anche un grande interesse per quello che è l'oggetto principale della ricerca storica, cioè cercare di capire che cosa è vero e che cosa è falso nel passato. E allora io mi trovavo tutti questi racconti che parlavano di lupi che uccidevano tantissime persone, allora uno storico viene subito da chiedersi: ma erano dei racconti veri, attendibili oppure no? E quindi diciamo che da lì è partita l'indagine. E poi c'è un'altra cosa: quando ho iniziato a scrivere questo libro, erano proprio i primi momenti, intorno al 2017, in cui si sono iniziati a vedere, non so se vi ricordate, i lupi impiccati. Quindi quegli atti, diciamo, molto macabri di esemplari di lupo catturati, uccisi e poi appesi da qualche parte. E questo è qualcosa che c'è già nel Medioevo. E da lì, insomma, è partito un discorso che dove, insomma, mi sembra che la storia mi abbia spiegato almeno alcune cose di quello che viviamo adesso.
Allora, io ringrazio tantissimo Riccardo Rao, docente di storia medievale all'Università di Bergamo e autore di questo libro che veramente vi raccomando, Il tempo dei lupi, storia e luoghi di un animale favoloso, e Vincenzo Perin, Come l'acqua e il lupo sulle montagne del lago di Como, anche questo un libro altamente raccomandato perché vi apre come dire, altre chiavi possibili di stare nella natura. Questo è un modo un po' forse banale di dire quanto è bello anche questo lupo. Grazie davvero molte a tutte e tutti. Grazie.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della Festa di Radio Popolare dello scorso giugno.